Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Pilato non fu soverchiamente sorpreso quando udì arrivare dalla strada la mugghiante processione con la sua vittima di ritorno. Conosceva bene Erode ed era persuaso della sua scaltrezza. E quando gli mandò quel Galileo era persuaso che la causa era perduta. Per un momento, è vero, aveva accarezzato il pensiero che forse in un attimo di furore bilioso, in uno dei suoi facili eccessi o forse animato da sollecitazioni di altri, Erode avrebbe potuto diportarsi con Gesù come altre volte aveva dato esempio, mettendo a morte il suo prigioniero. Ma fallita questa sua mossa strategica ed essendo costretto ad assumere ogni responsabilità, si proponeva di regolarsi come si addiceva ad un romano. Concentrerà ogni sua energia ed attenzione per rifare tutta la causa dal principio. Riassumerà tutti i capi d'accusa come erano stati enunciati, farà toccare con mano a questa gentaglia l'ingiustizia patente del loro procedere e vedrà se mai li possa condurre a resipiscenza. Non che Gesù Cristo ora lo interessasse molto, che di questo non lascerà trapelare nulla, ma era necessario salvaguardare le esigenze della giustizia, ed egli si farà dovere che realmente vengano rispettate da tutti. Però allo stato presente delle cose si affacciava possibile una transazione. Non si poteva in nessun modo mettere in dubbio, e le prove erano evidenti, che l'accusato non avesse dato qualche motivo a questa esasperazione d'animi. Era dunque più che naturale infliggere a lui una punizione conveniente. Se potrà dar corso a tale sanzione, facilmente quei feroci mastini saranno paghi. Quanto a Gesù, alla fin fine, un castigo gli salverebbe la vita, e questo sarebbe il maggior aiuto che Pilato potesse dargli. Con questo accomodamento Pilato tranquillizzava la sua coscienza, gettava un velo sul suo senso di giustizia e stabiliva i punti della sua arringa. Si trattava, infine, di puro buonsenso, quello davanti a cui ogni uomo cosciente si inchina. Giustizia, ma non piccineria. Clemenza, ma non cedevolezza. Un giudizio temperato, con ragionevoli cessioni vicendevoli, in modo che la sentenza, in caso così complicato, riusciva perfetta, in pieno accordo con le norme di giustizia in materia. Uscito di nuovo sulla loggia, fece accostare il più vicino possibile i caporioni e cominciò il suo discorso. Dal suo modo di esporre trapelava un senso di fastidio, quasi che la faccenda non lo riguardasse affatto, quasi forzato ad accordare una soddisfazione qualunque a quelli che desiderava rimettere in pace. Pilato, radunati i principi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi m'avete presentato quest'uomo come sovvertitore del popolo. Ed ecco, interrogato innanzi a voi, non ho trovato in lui neppure una delle colpe di cui voi lo accusate. Anzi, neppure Erode, perché io vi ho rimessi a lui, e non è stato provato contro di lui nulla che sia meritevole di morte. Perciò gli infliggerò un castigo, e poi lo libererò. Oh, quindi perché egli non è reo, per questo sarà punito. Perché nessuno può accusarlo di peccato, per questo egli sarà sottoposto alla flagellazione. Perché nessuno può intaccarlo per le sue buone opere, egli sarà castigato. Poiché fece bene ogni cosa, poiché un grande profeta è sorto tra loro e Dio ha visitato il suo popolo, poiché egli è realmente il Messia che deve venire al mondo ed è un uomo virtuoso, e tutto quello che Giovanni annunciò di lui è risultato esatto, per questo il suo popolo deve combatterlo con livore, deve punirlo, deve fargli sapere che è indesiderato, è un intruso nel mondo degli uomini. L'argomentazione di Pilato era strana, ma non affatto nuova, e Gesù ascoltò questa prima sentenza pronunciata su di lui e non disse parola. L'apostolo Pietro, nella sua prima lettera, dice: «Egli non fece mai peccato, e mai sul labbro di lui fu trovato inganno. Maledetto non malediceva, soffrendo non minacciava, anzi, si rimetteva nelle mani di chi ingiustamente lo giudicava». A questo punto del processo ebbe luogo un diversivo che Pilato giudicò subito come fatto per il caso. Oltre alla folla convenuta con i principi dei sacerdoti e maggiorenti a reclamare il sangue di Gesù, altra ce n'era ad ingombrare là sulla porta, ma con proposito diametralmente opposto. La Pasqua era la festa che ricordava la liberazione del popolo ebreo dalla schiavitù d'Egitto, e a commemorare il fatto grandioso si era formata la consuetudine presso il governatore di lasciare in libertà qualche prigioniero per suffragio popolare. Più che altro si trattava di un simbolo conservato religiosamente, quasi a riconoscere implicitamente che, malgrado la dominazione romana, i giudei erano padroni di se stessi ed erano liberi. La cerimonia legale aveva luogo quel giorno, vigilia della Pasqua, e davanti al pretorio si pigiava una massa di individui che non desistevano dal reclamare di voler prendere in consegna dalle mani del governatore il prigioniero prosciolto. La rappresentanza di questi era arrivata sul luogo mentre i nemici di Gesù si erano recati da Erode. Quando questi ritornarono da Erode, naturalmente li soverchiarono in numero, nel clamore e nell'agitazione, ma nell'intermezzo, in seguito all'arringa di Pilato, quei dimostranti trovarono modo di farsi sentire. Le parole di Pilato erano fin troppo sconcertanti. Gli accusatori si erano accorti che quelle parole sembravano definitive e pronunciate in modo da non ammettere replica, e lasciavano supporre che nella loro assenza quell'uomo tentennante si era suggestionato con l'assillo di agire con risolutezza per non venir meno al suo dovere. Ma quando i nuovi arrivati si fecero clamorosamente avanti a reclamare che il privilegio pasquale avesse immediata attuazione, l'innata volubilità di Pilato si fece palese in tutta la sua povertà. Ora si reclamava libertà per un prigioniero, uno designato a nome dal popolo stesso. Che magnifica occasione! Egli proporrà loro Gesù, e benché abbia già promesso di rimetterlo in libertà, se questo avverrà per loro richiesta, il suo prestigio sarà intatto e molto più al sicuro. Questo gruppo, poi, sembra più maneggevole che non gli altri, ed era probabile che tra i membri ci fossero anche amici del prigioniero. Egli si schiererà dalla parte di questi, in netto contrasto con quei farisei e facinorosi che solo strepitavano e bramavano sangue. Anzi, farà un passo più avanti. Egli lascerà ad essi stessi la scelta, fra due abilmente presentati, in modo da obbligarli quasi a dare la preferenza a Gesù. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebri e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria. La vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.